Siamo sulla vetta del Monte Sibilla, nell'Appennino al confine tra Marche e Umbria. Secondo la leggenda, qui si nasconde una grotta, all'interno della quale abiterebbe, forse ancora oggi, la Sibilla e il suo regno fatato. Oggi l'ingresso della grotta è crollato e appare inaccessibile. Una figura che nasce dalla leggenda, ma che ha influenzato il corso della storia. Non solo il monte, ma tutto l'intero parco dei Monti Sibillini è legato a questa leggendaria maga. Imperatori, poeti, esploratori, per secoli si sono recati in quella montagna. Ma cosa cercavano? Chi era veramente la Sibilla? È veramente esistita? È quello che cercheremo di scoprire in questo episodio. Sono Alessandro Piccioni, mi occupo di miti, leggende e folklore contemporaneo dalla fine degli anni 90. Questa è la storia della Sibilla e del suo regno sotterraneo fatato, nascosto tra i Monti Sibillini. Le Sibille sono le antiche profetesse del mondo classico, legate ai principali centri del Mediterraneo. Secondo la tradizione erano sacerdotesse vergini ispirate da un dio, spesso Apollo, in grado di fare profezie e predizioni. I loro responsi avevano spesso una forma ambigua e poco chiara, ecco perché ancora oggi si usa l'aggettivo sibillino per indicare qualcosa di ambiguo e difficile da interpretare. Ma della Sibilla appenninica non c'è traccia nella tradizione classica. Appare misteriosamente e quasi all'improvviso nel periodo medievale. E appare proprio qui, in questo territorio. Quale che sia la sua origine, nel Medioevo i Sibillini sono stati, grazie a lei, luogo di pellegrinaggi di santi, avventurieri, negromanti e cavalieri, che si recavano nel suo antro alla scoperta soprattutto di loro stessi. Ho raggiunto Michele Sanvico, fisico e scrittore, considerato come il maggiore esperto della tradizione leggendaria di questi luoghi e autore del libro L'undicesima Sibilla.
Penso che questo della Sibilla sia una leggenda di particolare importanza. Questa tradizione particolare che nasce qui tra i Monti Sibillini ha avuto rilevanza internazionale, europea, tra il 400, il 500, il 600, soprattutto in quei tre secoli, e poi dopo con una ripresa dalla fine dell'Ottocento in poi. Cioè, i Monti Sibillini sono stati famosi, e questa è la cosa incredibile che a me ha sempre affascinato. Per la gente, aristocratici, nobili, cavalieri, scienziati, eruditi, studiosi, sapevano che qui in Italia, al centro dell'Italia, c'erano delle montagne particolari, magiche, in cui accadeva qualcosa, c'era una leggenda che viveva tra questi luoghi, ripeto, luoghi che non erano particolarmente frequentati. Eppure da qui nasce una leggenda potentissima, nascono queste leggende che vivono proprio tra queste montagne, tra tutto il vettore, il Monte della Sibilla, qui la parte più a sud dei Sibillini. E questo ci dà un po' da pensare, perché come mai questa zona così periferica ha assunto questo ruolo, no, magico, che è durato per molti secoli. Nella seconda metà dell'Ottocento è ritornato di nuovo in auge. Addirittura ci sono stati studiosi nord europei, soprattutto tedeschi, ma anche anglosassoni, che hanno ripreso a parlare di Monte della Sibilla, articoli scientifici pubblicati in lingua tedesca, in inglese, in francese, dei Sibillini. Perché in quel periodo è rinata un'attenzione per queste tradizioni antiche, questi miti antichi, sulla scia di Tannhäuser. Tannhäuser è una leggenda tedesca, germanica, che risale anche quella intorno al 1400. Tannhäuser era un cavaliere che sembra avere moltissimi punti in comune con i racconti sulla regina Sibilla, sul regno della Sibilla sotto al Monte Sibilla. Alcuni autori ascrissero anche in tempi, diciamo, abbastanza non recenti, che il Monte della Sibilla era proprio la montagna in cui si svolge la fiaba tedesca di Tannhäuser. Quindi c'è stato un circolare di informazioni, di leggende, di tradizioni intrecciate, molto intrecciate, che hanno visto come centro i Monti Sibillini. Invece la Sibilla mi era sembrato fin dall'inizio cosa strana, questo regno sotterraneo. Sono quelle idee che colpiscono la fantasia e danno voglia di approfondire, danno voglia di crederci soprattutto, no? E anche questo Monte Sibilla, come ha fatto effetto su di me, io posso immaginare come abbia potuto fare effetto nel XV secolo. un luogo nascosto sotto una montagna dove c'è un magico regno abitato da entità apparentemente umane, ma forse un pochino con qualche tratto demoniaco. E quindi mi sono un po' interessato a questa vicenda e ho trovato poi nel corso degli anni, appunto negli ultimi 3-4 anni, ho detto ma vorrei capire, ma perché una sibilla classica, le sibille classiche sono, le sibille sono oracoli, sono donne profetanti che nell'antichità parlavano con la voce del Dio. Esiste un elenco classico che è contenuto in un'opera di Lattanzio, che elenca in una sua opera, Le Divine Istituzioni, elenca 10 sibille classiche, la sibilla cumana, famosissima, la sibilla tiburtina, della quale oggi abbiamo ancora il sito qui a Tivoli, vicino a Roma, e sono 10 figure di sibille, cioè di profetesse, che in vari luoghi dell'Occidente di allora profetavano. Però non si parla di sibille appenniniche. Le uniche sibille italiane sono la cumana, un'altra che si chiama Cumea, e la Tiburtina. Non c'è una sibilla appenninica. Le sibille hanno avuto un ruolo nel mondo cristiano, quindi erano sibille classiche, però sono state poi riprese e riutilizzate appositamente nel mondo cristiano dai padri della Chiesa, quindi parliamo di Origine, di Sant'Ambrogio, i quali hanno detto le sibille, siccome profetavano, sicuramente hanno profetato prima della nascita di Gesù, anche l'avvento di Gesù, e si è creata questo mix tra profetesse pagane, però utilizzabili per fare propaganda, diciamo, per il cristianesimo, dice le sibille stanno nelle chiese cristiane. Da questo punto si può partire, perché quello che ho potuto osservare è che, sebbene tanti personaggi, anche eruditi e anche scienziati nell'ultimo secolo e mezzo, si siano occupati del Monte della Sibilla, nessuno è andato a verificare le origini. Sono leggende che in qualche modo devono trovare una loro filiazione nel tempo, cioè da dove provengono. Per la Sibilla abbiamo due testi fondamentali, che sono entrambi del 1400, e sono Il Guerrin Meschino, che è un romanzo cavalleresco tipico di quell'epoca, scritto da Andrea de Barberino, un autore toscano. È un romanzo che narra peripezie e avventure di questo cavaliere Guerrino, che era un cavaliere alla ricerca dei propri genitori, perché era stato rapito da piccolo, e nel peregrinare alla ricerca della sua identità, della sua filiazione, gli viene detto rivolgiti a questa sibilla che abita vicino Norcia, nel centro dell'Italia. E c'è questa avventura in cui lui entra in questo regno magico. Qui siamo nel 400. Nello stesso secolo esce un'altra opera scritta da Antoine de La Salle, che era invece un gentiluomo, diciamo un uomo di corte, originario della Provenza, che si era recato in Italia e viene a conoscere, soggiornando a Napoli, viene a sapere che esiste un'altra sibilla al centro degli Appennini, di nuovo. Quindi la stessa informazione che viene veicolata da Guido di Meschino, da Andrea Barberino, la ritroviamo in un'opera più o meno contemporanea. E anche lui descrive la sua esplorazione di questo monte, perché si reca fisicamente nel 1420 su questa montagna, scrivendo un bellissimo resoconto di viaggio, ma racconta anche le leggende che a lui in quel giorno vengono raccontate dai villici del luogo, dalla gente di Monte Monaco.
Antoine de La Salle parte quindi dalla Borgogna e si reca fisicamente all'esplorazione di questi luoghi. Secondo le sue cronache, nel maggio 1420 si fece accompagnare alla grotta dagli abitanti del luogo. È probabilmente sua una delle primissime descrizioni della grotta della Sibilla. Ecco come si presentava a lui 600 anni fa. L'ingresso è piccolo e ha la forma di uno scudo, acuto sopra e largo sotto. C'è davanti una roccia e chi vuole entrarvi deve abbassarsi molto e muoversi a carponi. Discendendo con i piedi avanti si entra in una cameretta quadrata nella quale sono intagliati intorno dei sedili. La grotta è ancora qui, anche se purtroppo oggi è visibile solamente un cumulo di rocce e risulta inaccessibile. Nel 1948 il geologo Lippi Boncampi effettuò uno studio geologico del posto, elaborando la prima relazione ufficiale sullo sviluppo della grotta della Sibilla, corredandola anche di planimetrie e descrizioni tecniche. Purtroppo, da lì a poco, a seguito di terremoti e tentativi maldestri di riaprire la grotta anche con l'utilizzo di esplosivi, questa risultò del tutto inaccessibile dagli anni 60 in poi. L'Università di Camerino, nei primi anni 2000, effettuò una serie di studi a livello geologico della zona in prossimità della vetta. I loro studi, pur con alcuni limiti, confermano comunque l'esistenza di strutture ipogee nella zona circostante la grotta della Sibilla, che fanno presupporre ad un articolato sviluppo di cavità nel sottosuolo, con gallerie lunghe fino a 150 metri. Sono tornato da Michele Sanvico per capire meglio cosa si nasconde dietro la leggenda e soprattutto da dove viene questa tradizione, dato che prima di questi racconti del 400 sembra non esserci traccia della Sibilla appenninica nelle cronache storiche.
Diciamo che da fine 800 comincia un minimo di ricerca scientifico-filologica su questi testi. Filologi importanti di fine 800, come per esempio Pio Raina, che è stato un grande filologo italiano, oppure il suo amico Gaston Paris, che era un accademico di Francia, quindi personaggi importantissimi, che erano appassionati di Tannhäuser, erano appassionati di Guido di Meschino, conoscevano molto bene i testi, sono venuti proprio qui. Cioè, erano talmente affascinati da questa leggenda che nel 1897 Gaston Paris venne da Parigi, venne accolto da Pio Raina, arrivarono fino a Norcia con l'idea di salire il Monte della Sibilla perché volevano raggiungere il luogo fisico che poteva essere il teatro dei racconti e degli studi che loro amavano, da un lato Tannhäuser e dall'altro lato il Guerin Meschino. E lo stesso è successo nel Novecento. Nel Novecento c'è stato un grandissimo filologo che era Fernand Desonnet. Fernand Desonnet è un famoso filologo di quegli anni, degli anni 40-50, che si è occupato di Antoine de la Salle, ha fatto l'edizione critica di tutte le sue opere e poi si è innamorato così tanto di questa leggenda che è venuto in Italia, tra Norcia, Monte Monaco e il Monte della Sibilla, è venuto 6-7 volte, tra gli anni 20 e gli anni 50. Però tutti questi scienziati non si sono soffermati ad andare a vedere da dove venisse questa Sibilla italiana che stava lì. E se noi andiamo a cercare nei testi, partiamo dal XV secolo, dal Guerin Meschino per esempio, e scendiamo all'indietro, non troviamo nessuna traccia di una Sibilla appenninica, cioè non, c'è il vuoto. Questa Sibilla appenninica del Monte della Sibilla vicino Norcia, tra Norcia e Monte Monaco, nasce in questo XV secolo apparentemente, da un vuoto, da una nebbia storico-letteraria in cui non si trova nessun testo. Cioè questa Sibilla apparentemente non è classica, nasce dopo. Ma una cosa che nasce dopo, come nasce, da dove nasce? Allora da qui è nata un po' la mia attività, che è stata estremamente profittevole, perché nessuno aveva scavato. Io sono andato a vedere alcuni romanzi cavallereschi precedenti al Guerin Meschino e già lì si trova qualcosa di strano. Per esempio, ci sono dei romanzi, oggi sono sconosciuti, ma all'epoca comunque erano letti, ma sono romanzi precedenti del 1300, 1200. E per esempio, Huon de Bordeaux, un romanzo Ugone di Bordeaux, e ce n'è un altro simile, Ugone d'Alvernia, che sono romanzi cavallereschi simili al Guerin Meschino, in cui c'è un eroe che viaggia, e lì si trovano degli episodi esattamente simili a quelli del Guerin Meschino. Lui dice che gli raccontano, perché lui non entra in una grotta, entra solamente nella prima parte, poi la grotta è crollata. Lui ci racconta che secondo le leggende, se uno riuscisse a entrare in questa grotta sotto al Monte della Sibilla, vedrebbe delle cose meravigliose, perché troverebbe prima un lungo percorso che procede all'interno della montagna al buio, poi troverebbe un grande spaccatura sulla parete della grotta laterale da cui esce un vento fortissimo, e poi trova due oggetti meravigliosi che sono prima un ponte magico in cui che sembra strettissimo, che dà su un abisso, tutto nella grotta, nel buio della grotta. Ma questo ponte, se uno ci pone il piede con fede e lo attraversa, il ponte si allarga e tu passi oltre, quindi è una prova. Poi trova una seconda prova, questa è Antoine de la Salle che lo racconta, e dice, si trovano poi delle porte di ferro che si aprono e si chiudono, che sbattono continuamente all'interno della grotta, quindi bisogna passare per questo portale per accedere alle parti più interne dove c'è la regina Sibilla e tutta la sua corte di damigelle lussuriose e lascive. E questa prova rischia di schiacciare il malcapitato avventuriero che voglia tentare di provare. Questi due elementi non sono originali, sono due elementi che hanno una tradizione letteraria propria, che finiscono poi integrati nel racconto di Antoine de la Salle. Ma com'è possibile? Per esempio, il ponte è un ponte che viene descritto in un'opera del VI secolo d.C. da Papa Gregorio Magno. Gregorio Magno parla di episodi di visite nell'aldilà, di sogni. Racconta di questo ponte che si allarga al passaggio del credente ed è un ponte, si chiama il ponte del cimento, il ponte della prova. È un ponte che mette alla prova le anime dei defunti che vengono testate, i peccatori cadono perché il ponte non si allarga sotto il loro passaggio, invece chi ha fede in Dio, il ponte si allarga sotto il loro piede, esattamente come in Antoine de la Salle, passano e accedono alle regioni oltremondane dove c'è la visione della divinità. Sono tutti temi, quindi letterari, che non sono originali della Sibilla appenninica di Antoine de la Salle o di Guerin Meschino. Tra parentesi, un altro fatto importantissimo: Guerrino entra nel regno della Sibilla, la Sibilla cerca di sedurlo, lui però si salva perché lancia queste invocazioni, o Gesù fammi salvo, e poi esce, riesce a uscire indenne da questa prova, da questo mondo negromantico e maligno che è il regno sotterraneo della Sibilla, perché altrimenti chi invece cede alle promesse lussuriose rimane lì per sempre, la sua anima è dannata. Quando esce, che succede? Guerin Meschino se ne va dal Papa a chiedere perdono per essere stato nel regno proibito della Sibilla, perché è proibito entrare in contatto con le entità demoniache. E questa è la stessa cosa che fa anche Tannhäuser nella leggenda tedesca, quindi c'è un legame tra la leggenda tedesca e quella italiana. Il Papa che cosa dice a Guerin Meschino? Gli dice: tu hai peccato, però devi mondarti, devi emendarti in qualche modo, allora devi andare in Irlanda al Purgatorio di San Patrizio, che è un'altra enorme leggenda europea che ha stretti contatti col Monte della Sibilla, quella leggenda sibillina, perché anche quello è un luogo di accesso a un regno oltremondano. E era molto più frequentato del Monte della Sibilla, è stato meta di pellegrinaggi dall'alto medioevo fino al 7-800, il sito esiste ancora oggi ed è visitabile. I pellegrini andavano lì per fare esperienza delle pene infernali. Quindi sono tutti temi che circolano in Europa, nella cultura occidentale europea, e vengono utilizzati a incastro gli uni negli altri. Quindi sono vari esempi di questi incastri tra Antoine de la Salle, Guerin Meschino, altre tradizioni leggendarie europee, legate principalmente all'ingresso verso luoghi che non sono del mondo umano, ma sono un rapporto con la divinità o con l'oltretomba.
C'è quindi un filo letterario che lega i sibillini all'Irlanda. Il filosofo Cesare Catà ha approfondito questa relazione anche nel suo saggio Filosofia del Fantastico del 2012.
Per me questa cosa è nata tanto tempo fa, nel senso quando ero molto giovane, io ho cominciato a girare un po' tra i sibillini senza saperne nulla ovviamente, quindi in motorino, in bicicletta addirittura, partendo dalla costa, arrivando fino alle montagne, e soltanto dopo molti anni poi ho scoperto effettivamente la parte letteraria dei sibillini che mi avevano prima affascinato appunto paesaggisticamente, e poi ho scoperto questa grande, straordinaria culla di cultura folclorica che c'è sotto. Dunque c'è tutto un retroterra che poi ho scoperto essere simile a quello dei miti irlandesi, avendo avuto la fortuna di studiare prima i miti celtici e poi quelli sibillini, ho trovato tante correlazioni di cui ho parlato poi in quel libro di una decina d'anni fa. E per me è stata una grande scoperta, perché ha significato scoprire un tesoro tra le montagne che tanto amavo, un tesoro di tipo letterario, folclorico, mitologico e dunque anche filosofico. La mia analisi è più di tipo letterario ermeneutico, cioè vedere le correlazioni tra i miti che nella storia culturale non sono mai casuali, hanno sempre a che fare con dei mitemi che poi collegano i popoli a livello profondo. E in questo caso, certo, noi abbiamo il rimando all'Irlanda esplicito nel Guerin Meschino, perché questa storia che inizia a Durazzo, al suo centro tra i Monti Sibillini, poi finisce in Irlanda. E dunque c'è questo forte legame, ma al di là di questo, la cosa interessante sul piano proprio mitologico e letterario è la caratterizzazione della dea Sibilla, che assume le caratteristiche per molti versi simili a quelle delle fate, del fairies, del folklore celtico irlandese. Dunque questa è la prima grande correlazione che ritorna in tante opere letterarie, ma che nella Sibilla, che è un tipo di Sibilla molto particolare, la Sibilla appenninica, con particolare intendo distinta rispetto alle Sibille del Barrone o alle Sibille note nel Rinascimento, o quelle affrescate appunto da Michelangelo sulla Sistina, tra le quali non a caso la Sibilla appenninica non c'è, perché ha un valore diverso, più esoterico, più legato a delle conoscenze particolari. E infatti questa Sibilla così strana è una Sibilla che, proprio per questa sua connotazione di alchimia, laddove con alchimia si legga una conoscenza segreta a cui il cavaliere arriva per una elevazione spirituale, proprio questa caratteristica della Sibilla come dispensatrice di una conoscenza ignota al cavaliere la collega alla funzione mediatrice che la fata assume nel retroterra folclorico celtico, laddove attraverso la fata l'eroe, a suo rischio e pericolo, proprio come in questo caso, può conoscere altri mondi attraverso l'esperienza dell'incontro con la fata. Su questo esistono tantissime riproposizioni anche nella letteratura moderna, da Spencer fino a James Barry, soprattutto in Peter Pan, ma sempre la fata è nel mondo celtico un ente di mediazione, attraverso il quale l'eroe giunge a una conoscenza segreta. Ecco, il cavaliere nei confronti della Sibilla ha lo stesso tipo di rapporto.
La L'associazione di questi luoghi alla tradizione celtica irlandese fa pensare subito ad uno dei principali eventi musicali nato proprio qui, il Festival di Montelago, ormai diventato un evento conosciuto in tutta Europa. Ho contattato Maurizio Serafini, cofondatore con Luciano Monceri del Festival, nonché grandi musicisti, fondatori tra gli altri degli Ogam, formazione che dedicò, circa 20 anni fa, un intero concept album alla Sibilla.
Diciamo che il primo incontro che ho avuto con la Sibilla è dipeso da un professore universitario di Bologna. Lui insegnava giurisprudenza. Lui era un appassionato della Sibilla, del mito della Sibilla. Sapendo che io ero marchigiano, chiese di poter organizzare insieme una passeggiata in inverno, anzi un pernotto, due pernotti in alta montagna sul monte della Sibilla in mezzo alla neve. E successe che così fu, e ci ritrovammo a camminare su 1,5 metri di neve e raggiungere quello che era all'epoca chiamato il rifugio della Sibilla, che oggi è stato attrezzato, poi chiuso per terremoto eccetera, però sta di fatto che all'epoca quel rifugio non era che una bicocca senza finestre, e noi avremmo dovuto dormire con poca attrezzatura e poco cibo in quel posto là. E lui, che era un appassionato, in quei due giorni d'inverno rigidissimi, stavamo tra l'altro per lasciarci le penne per via del freddo, mi ricordo che bruciamo i resti di un vecchio bancale, già le finestre e le porte erano state già bruciate da qualcuno in precedenza per lo stesso motivo probabilmente, perché non c'era riparo. Ebbene, in quei momenti questo professore di giurisprudenza, Luciano, raccontò tutte le sue conoscenze riguardo il famoso regno della Sibilla, questo mondo fatato che si perdeva nella notte dei tempi. Lui ovviamente da studioso e ricercatore, con una visione un po' particolare del mondo, anche un po' pagana e legato, diciamo, alla grande madre terra, alla natura, ripercorreva a ritroso tutti i culti che in un qualche modo si celebravano la terra, la donna, la fertilità e ovviamente anche la cavità della grotta da cui la Sibilla non prescinde. E ricordo che una sera uscimmo, probabilmente un po' con i morsi del freddo, un po' con per via della fame, suggestionati anche dai racconti di questo professore, uscimmo sulla neve e cominciammo a ballare forsennatamente, come se a ballare con noi fossero proprio le ancelle della regina Sibilla. E da quel momento, quando ritornai a casa, questa esperienza vissuta sulla pelle non mi ha abbandonato più, tant'è vero che abbiamo visto e rivisto queste leggende, sia la versione cristiana sia la versione pagana, che poi è uscita anche dopo. E sono state messe insieme, sono state collegate anche alla famosa leggenda germanica del Tannhäuser, della famosa montagna sacra del Venusberg, che ispirò tra l'altro l'opera di Wagner, e per cui anche noi, da buoni marchigiani e da musicisti, prendemmo ispirazione esattamente da questa bella esposizione letteraria della leggenda della Sibilla, per farne un'opera concept, una suite musicale in cui mettiamo insieme non solo tutti i nostri strumenti, tutta la nostra esperienza di world music, ma coinvolgemmo anche moltissimi musicisti che parteciparono a questa suite, che poi fu eseguita dal vivo in una notte di plenilunio proprio a Macereto, nel cuore dei Sibillini. Un collegamento importante tra i Sibillini e l'Irlanda sta nell'opera di Andrea da Barberino, che è Guerin Meschino. Questo cavaliere decide di finire i suoi giorni in un regno del nord, l'Irlanda, perché lì si dice che appunto un santo, che è San Patrick, abbia ripulito l'isola dai serpenti. Infatti si dice che non c'è, in Irlanda non c'è un serpente, proprio perché San Patrizio, serpente che era la rappresentazione del male, delle malattie, eccetera, eccetera. San Patrizio si dice che abbia bonificato questa terra d'Irlanda da tutti i serpenti, questa è la leggenda. Poi c'è ovviamente un grosso collegamento tra i Monti Sibillini e la cultura celtica, perché sappiamo ormai con certezza che molti villaggi preromanici dei nostri territori erano di origine celtica. Quindi credo che questo collegamento sia molto più antico e profondo di quanto sembra. Montelago, il nostro festival, in un qualche modo l'ha rappresentato, questo rapporto tra i sibillini e questa musica che viene magari dal nord Europa. Noi non abbiamo altro che espresso la nostra passione musicale e gli abbiamo dato senso a questa passione proprio collegandola a tante storie che magari si sono interconnesse, pensate, no? Alcuni anche figure immaginarie del piccolo popolo, da noi si chiamano Mazzamurelli, ma se tu li vai a vedere sono molto simili ai leprechaun che stanno in Irlanda, sono gli stessi folletti, quindi anche da noi ci sono state fate, folletti come nella cultura irlandese, nelle fiabe popolari si ritrovano spesso questi personaggi del piccolo popolo che oggi raccontiamo con questa musica, con questi eventi legati al nord Europa, all'Irlanda e alla Scozia, ma che una volta in realtà facevano parte di tutta l'Europa e di tutta l'Italia.
Come suggerito da Maurizio, tra i vari elementi che possono aver contribuito alla leggenda della Sibilla, potrebbero esserci anche i culti arcaici della Terra Madre. Il culto della Grande Madre, che si perde nella notte dei tempi, è in effetti un punto di riferimento importante per la storia dell'uomo. Secondo molti studiosi, la figura della Sibilla sarebbe infatti ispirata da un'antica divinità orientale, Cibele, immedesimazione della Grande Madre. Quasi sempre queste figure femminili legate al mondo del mito sono dotate di poteri magici. Anche la Sibilla è una maga potente. E questo riporta alla memoria una maga altrettanto leggendaria e potente. Morgana, la sorella di Re Artù. Questa associazione tra le due figure in realtà trova dei riscontri molto interessanti, secondo le ricerche di San Vico.
Le Sibille si sono inserite nel ciclo arturiano. Tutta una serie di romanzi cavallereschi dal 1200 in poi che hanno parlato di Morgana, la sorella di Artù, di Re Artù che muore e viene portato ad Avalon e Morgana, in questo regno fatato dove Morgana lo cura, perché Morgana in tempi molto antichi è una guaritrice, una curatrice e una profetessa. Morgana nel tempo, parliamo del VII, VIII secolo, IX secolo d.C., si trasforma pian piano in una figura più negromantica, una grandissima e potentissima maga, in grado di guarire, ma anche di trasformarsi, di volare e di creare regni fatati e incantati dove è solita incatenare e imprigionare cavalieri. E quindi qui vediamo qualcosa ci suona, perché dice, ma come, anche la Sibilla ha un regno fatato, segreto e nascosto, tramite un incantesimo che sta sotto una montagna, sono regni d'amore spesso, come quelli della Sibilla. Già cominciamo a capire che tra Morgana e la Sibilla appenninica ci sta un qualche tipo di relazione, una parentela, letteraria, parliamo sempre di temi che circolano tra i cantastorie, i menestrelli, che circolano per tutta Europa, e raccontando integrano pezzetti di qua, pezzetti di là, e creano nuove narrazioni. Noi troviamo che, diciamo, a un certo punto uno di questi personaggi cavallereschi di romanzi precedenti, quello di Meschino, entra in un regno, in un castello incantato, qui non c'entra niente con la Sibilla, non c'entra niente con gli Appennini, è un'altra storia, e trova un personaggio dentro, magico, che si chiama Sibille. Sibille. Nessuno ne parla. Allora, quello che si trova, e che è fondamentale, è che nella tradizione cavalleresca, e parliamo qui del 1185, siamo nel XII secolo, ma molto prima che si parlasse di Sibille Appennini che in Italia, esce un testo in tedesco di Hartmann von Aue, che scrive Erec. Erec è un tipico personaggio del mondo arturiano. In questo Erec c'è un pezzo che riguarda Morgana e la Sibilla. E dove si dice Morgana, questo unguento curativo me lo ha dato Morgana, dice il personaggio. Morgana era la più grande negromante di tutti i tempi. Ormai Morgana ha assunto un carattere non più solo saggio e profetante, ma negromantico, una maga. Da quando Morgana è morta e da quando Sibilla è morta, non ci sono più delle maghe così grandi nel mondo. Perché Sibilla? Quest'autore fa anche lì un sincretismo, una innesta varie tradizioni nella propria opera. Evidentemente sono tradizioni orali che girano in Europa e ogni tanto emergono in testi scritti. Da lì in poi troviamo tantissimi esempi, romanzi arturiani di Sibille o Sibille. Sibille diventa la compagna o alter ego di Morgana. Queste due maghe che fanno? Catturano cavalieri e li pongono in zone protette dalla necromanzia, non accessibili ad esterno, dalle quali non puoi fuggire, perché vogliono sedurli. E solo negli anni 50, se non sbaglio nel 1954, un grandissimo professore americano di Princeton, che era un esperto del mondo arturiano, quindi un filologo di grandissimo valore, che è Loomis, Richard Loomis, scrive un articolo che si intitola Le tradizioni orali di Morgana, e lui dice sì, in effetti c'è sta anche un romanzo italiano, che è un rimeschino di Andrea Barberino, ma ha un passaggio, non mi frega nulla, ma questa è ovviamente una copia, una versione italiana di Morgana, perché ci sta è il confinamento, è il regno segreto, in questo caso nascosto sotto una montagna, e ci stanno i cavalieri, quindi sicuramente questa è una narrazione legata a Morgana, quindi lui l'ha per scontato. E anche, c'è anche un'altra autrice americana dei primi del Novecento che si chiama Paxton, che dice la stessa cosa, però ovviamente per il mondo anglosassone gli Appennini e i Guerrimeschini non contano nulla, cioè loro sono interessati a Re Artù, a tutti i romanzi anglosassoni, francesi e tedeschi che parlano di questa grande saga. Per capire la Sibilla bisogna stare a cavallo della tradizione arturiana e di quella italiana. Io sono convinto che si sia depositato anche sulla Sibilla, perché è attirato da qualche cosa, e magari vedremo di cosa si tratta.
Come mai questi luoghi hanno attratto questi racconti e queste leggende così antiche? Forse la risposta si trova a poca distanza, all'interno dello stesso massiccio montuoso, sotto la vetta del Monte Vettore, dove si trova un lago di origine glaciale, il lago di Pilato. Secondo la leggenda, in quelle acque sarebbe finito il corpo di Ponzio Pilato, giustiziato per non aver impedito la crocifissione di Gesù. Il suo ultimo desiderio era che il suo corpo fosse messo su un carro, trainato da due bufali. Il carro partì da Roma e in qualche modo arrivò fino ai Monti Sibillini per poi gettarsi nelle acque del lago. Sono due leggende completamente diverse, ma forse sono collegate in qualche modo. È tempo di mettersi in marcia e andare ad esplorare anche quest'altra parte dei Sibillini. Nel prossimo episodio approfondiremo la leggenda del lago di Pilato e cercheremo di capire come forse tutto possa essere collegato. E soprattutto, cosa si nasconde veramente dietro queste leggende?